Allora, vediamo dunque la reazione pontificia negli anni successivi, cioè dei mesi successivi, cioè del 1521, reazione pontificia ormai dunque a queste posizioni di Lutero che andavano espandendosi in tutta la Germania. Il primo documento è Exsurge Domine, 15 giugno 1520. Dal contesto che vi ho fornito all'inizio delle lezioni, capite come i documenti pontifici non venivano accettati a cuor leggero in Germania e come c'era da parte di molti un dubbio se questi documenti fossero davvero pontifici, se fossero autentici o meno, se li avesse scritti il Papa, se li avesse scritti qualcuno dei suoi collaboratori, no? Nella lettera Leone X il Papa si indirizza a lui direttamente e dice non ai collaboratori del Papa. E in Germania, in modo particolare, riguardo a questo documento, si crede che l'abbia scritto Eck, che è uno di questi polemisti della vecchia guardia, scolastici delle università, quelli che avevano osteggiato l'amico Reuchlin, se vi ricordate. Dunque si dubita su questo documento, pochi lo osservano, non ha sostanzialmente efficacia, non viene applicato, non ha efficacia. Questo documento fissava un termine, 60 giorni, per il bando a Lutero, e in effetti allo scadere dei 60 giorni a Colonia cominciano a bruciarsi tutte le opere di Lutero. Quindi gli opuscoli, le varie cose che aveva scritto, i proclami, eccetera, eccetera. E per risposta Lutero brucia invece la bolla, Exsurge Domine, il Decretum Graziani, le opere di Eck, la Tomus, tutti questi trattati degli scolastici, e dunque al falò corrispondeva l'altro falò. Di fatto Roma pensa di procedere e di stendere, di redigere un altro documento che si chiama Decet Romanum Pontificem. Ci vogliono molti concistori per la redazione di questo documento e alla fine viene emanato il 3 gennaio 1521. E quando i delegati pontifici arrivano in Germania con questo documento, voi sapete che per il funzionamento della Germania, cioè attraverso la dieta, cioè il documento, la Germania non accetta che questo documento entri in vigore nel suo territorio se non riceve l'approvazione dei principi convocati per la dieta. Dall'altra parte però i delegati del Papa che vogliono difendere l'autorità pontificia non accettano che il documento venga sottoposto di nuovo al vaglio e che si celebri un altro processo a Lutero e che la Germania prenda le sue posizioni su Lutero, perché questo significava falsificare, non soltanto falsificare, ma mettere in dubbio l'autorità pontificia. E dunque fra questi due schieramenti nasce un battibecco. Qual è la soluzione? Si decide di convocare dunque Lutero alla dieta, e lo si convoca alla dieta di Worms dal 16 al 17 aprile. Lì Lutero discute con i teologi sulla base di queste proposizioni del documento, ma non riesce, questa dieta si risolve in nulla di fatto. Lutero non accetta le posizioni dei teologi e dunque la situazione rimane invariata. Intanto passa ancora del tempo, il tempo è molto importante in questa fase, perché con il passare del tempo aumenta la popolarità di Lutero, aumentano le persone che aderiscono a lui, aumentano soprattutto i principi che si convincono del maggior vantaggio della sua posizione, e dunque si forma uno schieramento a questo punto a favore di Lutero. Vi ricordate quando vi ho parlato degli umanisti e degli scolastici? Già vi ho detto che prima di Lutero si era formato questo schieramento tra umanisti da una parte, cioè fautori di una nuova dottrina, e scolastici, università e imperiali dall'altra parte. Quindi già la Germania era predisposta dal punto di vista sociale e politico a questa doppia divisione. Adesso si rafforza ancora di più questa divisione. Dunque il tempo prosegue, il dibattito continua, si arriva soltanto il 26 maggio a firmare il bando di Lutero, cioè una legge civile che ordina, diciamo, l'arresto di Lutero. Ma a questo punto, 26 maggio, Lutero è già a Wartburg, ben protetto dal suo principe patrono, e dunque è sostanzialmente non perseguibile. Sempre nel 21-22, gli anni successivi, tre episodi sono importanti in Germania per capire come i principi prendano il comando della situazione, prendano dunque il via nella situazione e diventino loro i veri protagonisti adesso della espansione, della divulgazione della riforma. Il primo episodio riguarda i cavalieri. Vi ho già detto che c'erano questi cavalieri senza più lavoro, senza più impiego, e dunque che vagavano indisturbati per la Germania, commettendo razzie, mettendosi ora da una parte e ora dall'altra, e a un certo punto la loro situazione diventa la situazione tedesca, grazie a queste, o meglio a causa di queste scorribande dei cavalieri, diventa insopportabile dal punto di vista dell'ordine pubblico. E ci si chiede chi può arrestare questi cavalieri, chi ha il potere effettivo in Germania per arrestare questi cavalieri, per dunque ripristinare l'ordine pubblico. Non c'era più l'imperatore, perché l'imperatore era guardato con sospetto. Gli unici che possono intervenire e che di fatto intervennero contro i cavalieri per una, diciamo, riordino della realtà sociale sono i principi. Dunque, da questo primo episodio che riguarda i cavalieri, i principi escono rafforzati nella loro autorità e nel loro potere sul territorio tedesco. Sono gli unici, cioè di fatto, che controllano la realtà sociale e politica. L'altro episodio, ancora più importante, riguarda invece i contadini. I contadini, i quali approfittano dei 12 articoli appunto dei contadini iscritti da Lutero, si erano presi le loro libertà. Vi leggo alcuni di questi articoli per farvi vedere che tipo di libertà pensavano i contadini di poter godere. Le nostre comunità avranno diritto di eleggersi i loro parroci e questi dovranno predicare la parola di Dio unicamente secondo il Vangelo, articolo primo. Non pagheranno se non le decime in grano da servire al sostentamento dei parroci. L'avanzo andrà a beneficio dei poveri. Saranno libere per il contadino l'uccellagione, la pesca, così pure la caccia, perché la selvaggina dei signori non danneggi, purché la selvaggina dei signori non danneggi e non consumi più il nostro, il che finora, soprattutto in silenzio, i boschi ritorneranno in possesso della comunità. Se vi ricordate, questi sono i tre diritti consuetudinari che erano per tradizione appannaggio dei contadini e che poi i principi avevano invece assunto a loro vantaggio. Dunque, in base a questi articoli dei contadini, scritti appunto da Lutero, questa realtà sociale è in effervescenza e in rivoluzione, in rivolta contro il potere costituito e contro i principi. E di nuovo sorge la stessa domanda come per i cavalieri: chi può arrestare questa realtà, chi può riordinare la realtà? E di nuovo l'unico punto di riferimento reale per l'ordine pubblico risultano di nuovo i principi. Non soltanto, ma Lutero in questo caso viene chiamato a riparare, diciamo così, tra virgolette, il danno che aveva fatto con i 12 articoli dei contadini, e viene chiamato a predicare contro i contadini. E dunque scrive un opuscolo che si intitola Contro le bande brigatesche e assassine dei contadini. E in questo nuovo opuscolo Contro i contadini, che cosa fa Lutero? Non fa altro che fondare il potere politico dei principi, che adesso diventa anche un potere sacrale e quasi sacerdotale. Vi leggo alcuni passaggi. Di tre peccati contro Dio, attenti bene, non contro la politica o contro la società o contro, che ne so, l'economia o contro, non so, l'ordine pubblico. ma di tre peccati contro Dio e contro gli uomini si sono macchiati questi contadini, che per essi hanno meritato più e più volte la morte del corpo e dell'anima. Primo, avevano giurato fedeltà e obbedienza alle loro autorità e promesso d'essere obbedienti e sottomessi come comanda Dio quando dice: date a Cesare quello che è di Cesare. Ciascuno sia soggetto alle autorità, perché volontariamente e con empietà hanno spezzato quell'obbedienza ponendosi inoltre contro i loro signori e con ciò hanno confuso anima e corpo, come fanno i perfidi, traditori, infidi, spergiuri, mentitori e ribelli. Bene, vi leggo un ultimo brano di questo discorso dei contadini che fonda sul Nuovo e l'Antico Testamento la potestà, dunque, dei principi. Neppure è utile ai contadini protestare, e tutte le cose sono state create, che tutte le cose sono state create libere e comuni e che tutti siano stati battezzati nello stesso modo. Dunque non c'è un'uguaglianza fondata sul battesimo. I contadini non possono avvalersi di questa uguaglianza dicendo che tutti sono stati battezzati allo stesso modo. V'è solo il nostro Maestro Cristo che ci pone corpo e beni sotto l'imperatore e il diritto secolare quando dice: date a Cesare quello che è di Cesare. Analogamente anche Paolo dice che tutti i cristiani battezzati, ciascuno sia soggetto all'autorità, e Pietro: siate soggetti a ogni potestà degli uomini. Noi siamo tenuti a seguire questo insegnamento di Cristo come il Padre Celeste ordina e dice: questo è il mio diletto figlio, ascoltatelo. Infatti il battesimo non rende liberi corpo e beni, ma solo l'anima. Né il Vangelo rende comuni i beni, il Vangelo, salvo quelli che alcuno di sua volontà voglia rendere tali, come fecero gli apostoli e i discepoli. I nostri contadini invece vogliono che divengano comuni i beni altrui che continuando a tenere per sé i propri. Mi sembra che siano dei bei cristiani davvero. Io credo che non vi sia più alcun demonio nell'inferno, ma che tutti siano andati nei contadini. Il loro delirio è veramente al di là e al di sopra di ogni misura. Bene. Dunque, il punto di riferimento è l'autorità che è pari a Cristo, questo è adesso il principe. L'ultimo episodio interessante per capire questa evoluzione del potere dei principi è la situazione della politica internazionale, cioè il rapporto tra Papa Carlo V e Francesco I. Il Papa di questo tempo, Leone X, cerca in tutti i modi di creare un'alleanza fra imperatore Carlo V e Francesco I per organizzare una guerra, una resistenza perlomeno contro i turchi. Ma Francesco I dubita di Carlo V, perché Carlo V, oltre a essere imperatore, è principe che ha un territorio vastissimo e quindi teme che questa sorta di alleanza possa in qualche modo dare a lui ulteriore potere e dunque renderlo soggetto adesso in modo assoluto a questo impero suo di Carlo V. E dunque questa alleanza non viene siglata. Da questo momento in poi anche il Papa, dunque, che era per casato più vicino a Francesco I che a Carlo V, prende le distanze da Carlo V. E dunque le prende ancora di più quando Francesco I è costretto a lasciare Milano perché perde dunque la guerra contro Carlo V. Dunque queste tre potenze che dovevano collaborare insieme per tenere l'Europa unita, Carlo V, Papa e Francesco I, potenze diciamo dal punto di vista formale cattolico, queste potenze invece si disgiungono una contro l'altra per questioni di tipo familiare, politico, sociale, e dunque questo, capite, che sgancia i principi della soggezione dell'imperatore e dà loro libero spazio per muoversi e acquisire nuovo potere in tutta Europa. Qui vi faccio vedere un rogo, Lutero che brucia il Decretum Graziani, la bolla del Papa. Questa è la bolla di Leone X. Bene. Entriamo allora, da questo momento in poi, in questa fase, entriamo in quello che è chiamato il tempo delle diete, o delle leghe. Cioè i principi, che a questo punto si sentono liberi di gestire la propria situazione, di fare le proprie scelte, si alleano tra di loro in gruppi, o a favore della riforma o contro la riforma. Dunque nascono leghe cattoliche o leghe protestanti. Dal 1524 al 1530, pace di Augusta, come vedremo più tardi, si forma dunque principalmente la dieta di Ratisbona, per esempio, nel 1524, costituita da principi cattolici. Ci sarà poi dopo un'altra dieta che si chiama dieta di Dessau, del 1525, sempre di principi cattolici, e nel 1526 nasce invece da parte dei principi protestanti la Lega di Gotha-Torgau. Queste leghe ed altre leghe si contenderanno dunque la gestione del territorio tedesco, la politica tedesca di questo periodo. Un passaggio molto importante in questa contesa, in questi conflitti, dunque tra principi tedeschi, scusate, tra principi protestanti e principi cattolici, è la dieta di Spira. La dieta di Spira. Sapete che la dieta è questo governo dell'imperatore o dell'impero tedesco che cerca di gestire la politica a livello, diciamo, al di sopra delle potenze principesche. Che cosa stabilisce questa dieta di Spira? Per cercare di attenuare i conflitti e di arrivare a una sorta di tolleranza temporanea, stabilisce che ogni principe possa, secondo la propria coscienza, decidere della religione dei suoi sudditi. Così che i sudditi siano soggetti alla decisione che ha operato il principe in materia religiosa. Dieta di Spira, questo. Perché è importante? Perché questo è il principio che reggerà tutta la politica moderna dell'Europa fino al liberalismo, in cui, o meglio fino alla rivoluzione americana, in cui si stabilisce che nessuno può essere perseguitato per il proprio credo religioso. E dunque si sgancia, con la rivoluzione americana, si sgancia la realtà religiosa dalla realtà politica. Adesso realtà religiosa e politica sono sovrapposte, tanto che il principe può giudicare della coscienza religiosa dei suoi sudditi. Questo è il famoso principio che poi vedrà ribadito ad Augusta e soprattutto a Vestfalia, 1648, cuius regio, eius et religio. C'è un bellissimo discorso di Paolo VI, se riuscite a recuperarlo, scritto per il, mi sembra che era 48, era per un anniversario della pace di Vestfalia, adesso non mi ricordo quale esattamente. Paolo VI scrive questo discorso e dice che la pace di Vestfalia ha offeso la coscienza religiosa europea, sottoponendo la realtà religiosa appunto alla realtà politica. Perché questa decisione, sapete che la pace di Vestfalia, questo trattato di pace di Vestfalia, per la prima volta dopo tutta l'epoca medievale la Chiesa viene esclusa dalle trattative di pace. Adesso a Vestfalia trattano a Münster e Osnabrück soltanto i principi temporali e basta, e la Chiesa, mentre fino a quel tempo la Chiesa aveva goduto dell'arbitrato nelle contese, la Chiesa da Vestfalia in poi viene esclusa dalle decisioni di tipo politico. Dunque è soltanto la politica che ha voce in assemblea e non più la religione. Bene, nel 1529 abbiamo una svolta costituita dal fatto che Papa Francesco I e Carlo V trovano in qualche modo una intesa, una doppia pace, la pace di Barcellona tra il Papa e l'imperatore, e la pace di Cambrai tra Francesco I e l'imperatore. In base, sulla scorta di queste due paci, di questi due accordi, tra le personalità cattoliche più eminenti dell'Europa dell'epoca, possiamo arrivare alla pace di Augusta, 1530. Perché è importante la pace di Augusta? Perché nella pace di Augusta viene formulata per la prima volta una confessione riformata, cioè vengono stesi dei principi teorici, dottrinali, che reggono la riforma. Mentre prima soltanto Lutero aveva espresso in alcuni opuscoli, in alcuni pamphlet, in alcune dichiarazioni, in alcuni discorsi, la posizione luterana, ed era essenzialmente la posizione di Lutero, adesso invece questa realtà riformata esprime in toto la sua posizione, cerca cioè di stilare una carta, una confessione. Questa è molto importante perché segna un'epoca. L'epoca moderna è l'epoca della confessionalizzazione, che è un altro modo per dire disciplinamento. Che cosa significa? Si cerca di uniformare il comportamento delle persone a delle dottrine che vengono stilate a modo di confessione. E questa confessio augustana segna la prima tappa di questo percorso. Come è costituita questa confessio augustana? È costituita in due parti. I primi 21 articoli di questa confessione trattano sostanzialmente delle dottrine che possono essere intese come comuni tra cattolici e riformati, cioè dei principi chiave, dei principi generali in cui tutte le posizioni avrebbero dovuto trovarsi concordi. Nella seconda parte invece di questa dieta vengono formulati degli abusi nei quali sarebbe incorsa la Chiesa dalle origini fino all'epoca, a quest'epoca. Allora, ci fermiamo soltanto su alcune considerazioni riguardanti i punti in comune fra questa realtà, perché ci servono da sintesi di tutto quello che abbiamo detto e ci servono anche per fissare un punto di arrivo in questo dibattito tra cattolici e riformati in quest'epoca. Vediamo la situazione geografica, questo vi può dare una... questi simboli, diciamo così, in bianco rappresentano la parte cattolica. Avete qui la dieta di Ratisbona, vedete la dieta di Dessau del 24, una del 25 e l'altra, triangolo e rombo, triangolo anche qui, il rombo è molto raro. Eccolo qui, Magdeburg. Braunschweig. Bene. E poi c'è la Lega di Torgau e i protestanti dal 29 al 30, la Lega del Torgau del 26, che sono invece il triangolo e il rombo scuro. Vedete che è tutta questa parte al nord della Germania e poi giù verso la Confederazione Elvetica. Due cose. Augusta 1530, la dieta, e ci dovrebbe essere Worms da qualche parte, eccolo qui. Worms sopra 1521 e Spira 2629, ok? Per situarle geograficamente. Bene. Qui è molto più chiara, è essenziale Allora, dieta di Worms col bando per Lutero, dieta di Spira nel 1526, la battaglia di Mühlberg, va bene, non l'abbiamo trattata, e poi, va bene, le due leghe, una di Norimberga e l'altra di Smalcalda. Smalcalda è una lega che nasce tra i protestanti dopo la pace di Augusta, lo vedremo poi dopo. Qui è un altro grafico che vi dice l'espansione della riforma. Chiaramente questi sono i calvinisti, vedete come i calvinisti influenzano molto la confessione anglicana, che non tratteremo purtroppo. E Francia, chiaramente, gli ugonotti sono di matrice calvinista sostanzialmente, poi i Paesi Bassi, mentre la parte centrale della Germania, la Sassonia, in modo particolare qui le roccaforti del protestantesimo, Wittenberg, in particolare Lipsia, Erfurt, Jena, Magdeburgo, sono le parti centrali. Le zone che vedete colorate qui sono la zona verde con diciamo quasi presenza quasi esclusiva dei cattolici, marron con la prevalenza invece dei protestanti, con la presenza esclusiva dei protestanti, la parte invece in verde più chiaro con la prevalenza di cattolici ma con presenze protestanti. Bene, allora, primo articolo che vedremo, che leggeremo della Confessione Augustana riguarda chiaramente il punto centrale, e cioè quello della giustificazione. Che cosa dicono allora a questo punto i riformati sulla giustificazione, intendendo avvicinarsi il più possibile alla posizione cattolica, in modo da trovare, grazie a questa dichiarazione, una sorta di accordo tra le due parti. Secondo il comune e generale consenso della Chiesa, insegniamo che gli uomini non possono essere giustificati dinanzi a Dio mediante le forze, i meriti, le opere proprie, ma che sono giustificati gratuitamente a causa di Cristo mediante la fede, quando credono di essere ricevuti nella grazia e di ottenere la remissione dei peccati per Cristo, il quale ha soddisfatto i nostri peccati con la morte. Quindi la posizione luterana essenziale vuole accentuare il fatto che l'uomo è salvato con la sola grazia e che le opere non partecipano a questa salvezza.
E credere di essere salvato è una grazia di salvezza.
Certo.
E quanto dicono con il comune generale consenso della Chiesa?
Sì, cioè è tutta la Chiesa, no, nella tradizione della Chiesa, cioè generalmente riprendendo i punti essenziali della tradizione della Chiesa, insegniamo, dicono loro, che l'uomo, riprendendo, che ne so, i punti essenziali della scrittura, i padri, gli autori principali, insegniamo che questa è la posizione tradizionale della Chiesa.
Questa era il primo articolo prima parte del comune.
Sì, la Confessione Augustana. La Confessione Augustana è scritta da Melantone. Il testo è di Melantone. Vi ricordo che Lutero protesta continuamente contro questo testo perché non si ritrova del tutto con questo testo. Melantone invece cerca in tutti i modi di avvicinarsi alle posizioni avverse. Se vi ricordate, avevo letto quel passaggio all'inizio in cui vi dicevo che Melantone, scrivendo questo testo, o meglio, mentre scrive questo testo, scrive una lettera a Lutero e dice, in fondo, dice qui, tra noi teologi potremmo anche arrivare a un accordo, ma il fatto è che qui a comandare non siamo più i teologi, ma i principi, i quali non seguono una direttiva di tipo teologico o religioso, ma adesso essenzialmente di tipo politico. Bene? Questo per quanto riguarda la giustificazione. Per quanto riguarda le opere, allora, l'altro punto contestato, insegniamo che tale fede deve dare buoni frutti e che è necessario fare le opere buone comandate da Dio per adempiere la volontà di Dio e non perché crediamo di meritare con tali opere la nostra giustificazione davanti a Dio. Dunque le opere vengono compiute dai cristiani a patto che non si intenda con queste opere farne oggetto di merito per acquisire la salvezza. Per quanto riguarda la potestà ecclesiastica invece, che era stata presa di mira prima ancora di arrivare alla giustificazione per fede, la Chiesa allora è comunità dei santi nella quale è insegnato il Vangelo autentico e sono rettamente amministrati i sacramenti. Per la vera unità della Chiesa è sufficiente consentire sulla dottrina del Vangelo e sull'amministrazione dei sacramenti. Non è necessario che dovunque siano identiche le tradizioni umane. Dunque la Chiesa è formata dai santi, dunque la Chiesa vera è quella invisibile, i santi. Significa che anche i presenti, ma siccome la santità dei presenti non è registrabile, non è percepibile, però la Chiesa vera è quella dei santi, è quella che fa la realtà, che fa la storia. E eventualmente quali sono i segni esteriori di questa realtà dei santi? È una adesione, una concordanza su due elementi, sacramenti e dottrina, Evangelo. Quindi i criteri del Vangelo e dei sacramenti sono sufficienti per definire questa entità che è la Chiesa. Altre aggiunte umane nel corso dei secoli non sono necessarie. Bene. Qual è il criterio ulteriore che viene aggiunto dalla Chiesa Cattolica per essere parte della Chiesa? No?
No, forse dice quanto Papa accettare
l'obbedienza al Papa. Chiaramente. Certo, qui siamo da definizioni molto generali, è per partire per ritornare a discutere su questioni di tipo comune, però bisogna anche dire che qui non era ancora stato celebrato il Concilio di Trento, quindi non è stato ancora definito il sacramento, nemmeno si sapeva che i sacramenti fossero 7, cioè o nemmeno era stato stabilito fino a questo momento che i sacramenti erano 7, fossero 7. Okay. Qui siamo prima Trento, quindi la cosa è molto generale ancora. E questione del Papa allora, quella che i cattolici aggiungono come altro criterio per la configurazione, per la identificazione di questa realtà istituzionale che è la Chiesa. Riteniamo che la potestà delle chiavi, ovvero il potere dei vescovi, sia, secondo il Vangelo, il potere di predicare i comandamenti di Dio, di rimettere e ritenere i peccati e di amministrare i sacramenti. Non bisogna confondere la potestà ecclesiastica con quella civile. Quindi vedete che qui si scende molto, o meglio, ci si avvicina molto alla posizione di tradizione cattolica. Potere dunque di rimettere, si parla, rimettere e ritenere i peccati, potere delle chiavi. Capite che tra i pamphlet che abbiamo letto prima di Lutero, che sono estemporanei e sono, diciamo così, frutto di un predicatore che era Lutero, e queste formulazioni di Melantone, capite che qui c'è un teologo, Melantone è un teologo che riflette sulla realtà e dunque è un sistematico che misura i termini, le parole. Bene. Che cosa succede dopo la presentazione di questo documento? Che la Chiesa Cattolica, cioè i teologi cattolici, scrivono una confutatio, cioè ritornano su alcuni punti, non abbiamo letto tutto quanto, quindi di tutto il documento redigono una confutatio i cattolici e poi stabiliscono alcuni elementi di base. Il primo documento è che, il primo elemento è che si debba riflettere su questo documento della Confessio e sulla confutatio dei cattolici fino al 1531, meglio 15-4 del 1531, dunque un tempo di riflessione da parte delle due, dei due fronti. E che poi si vengano bloccate tutti i passaggi di amministrazione, tutti i conflitti che erano in atto nel territorio tedesco, che si convocasse un concilio entro 6 mesi e tutti i patrimoni che erano stati estorti con la forza dovevano tornare agli antichi proprietari. E poi, ultimo decreto, che i principi elettori e i principi cattolici si attenessero alla bolla del 21 che decretava di conseguenza il bando a Lutero. Che avviene davanti a questa, a questa, a questa sorta, a questi decreti, a queste proposte? Melantone redige una anticonfutatio cattolica che diventano poi dopo gli articoli di Smalcalda, un'altra confessione. E sulla base di questi articoli di Smalcalda si forma l'omonima Lega, appunto, di Smalcalda, per continuare la lotta contro i principi protestanti e i principi cattolici, formata da 7 principi, 11 città. Bene. Dunque, il conflitto non si arresta qui, l'accordo non viene siglato, continua l'esercizio delle leghe e si arriva alle cosiddette guerre di religione che si arresteranno soltanto con la pace di Vestfalia nel 1648, dove verrà confermato di nuovo il principio di Spira, cuius regio, eius et religio, e da lì nascerà un'altra epoca che si chiama l'epoca dell'assolutismo, che però vedremo più avanti. Come?
Si erano presenti per quale cercavano di mettere gli
ma perché cercavano ancora un accordo, cercavano di non arrivare alla rottura. No, la redazione della Confessio Augustana è una redazione di tipo riformato, è Melantone l'autore materiale e anche.
Era un tipo di concilio?
No, non era un tipo di concilio. Era un accordo, una convenzione, una proposta di unione tra le due realtà, di confronto, di raccordo, per vedere se era possibile ancora conciliare i due fronti.